Normalità e handicap. Quando il progresso è il regresso, di Antonino Cucinotta. Progresso e regresso sono concetti antitetici, si riferiscono cioè a situazioni inverse. Infatti l'uno significa avanzamento, rinnovamento, sviluppo, evoluzione, l'altro al contrario significa indietreggiamento, involuzione, ritorno a posizioni precedenti statiche e negative. Dobbiamo però precisare che non sempre ciò che consideriamo progresso si identifica con il miglioramento della situazione. Si dà anche il caso che esso coincida con il peggioramento. Evidentemente, quando ciò accade, il progresso viene ad identificarsi con il regresso. È questo per me, e non soltanto per me, il caso della promulgazione della legge 361 del 1976, che sanciva la chiusura degli istituti scolastici per ciechi e l'immissione degli stessi nelle scuole pubbliche. I fautori di tale legge consideravano gli istituti ghettizzanti, segreganti, deprivanti, poiché costringevano i ragazzi a vivere lontano dagli affetti familiari e a crescere in un ambiente estraneo alle loro esigenze naturali. I sostenitori di questa tesi, seppure in parte avessero ragione, hanno però messo in eccessivo risalto quelli che, a loro modo di vedere, spinti da convinzioni spesso fuorvianti e alla ricerca delle novità ad ogni costo, seguendo le teorie estremistiche degli anni 70, hanno visto gli aspetti negativi, ma non hanno considerato i valori positivi che gli istituti realizzavano per dare ai ragazzi ciechi la giusta rieducazione senso-percettiva e un'adeguata istruzione. Requisiti fondamentali per la formazione di una personalità autonoma e capace di inserirsi senza troppe difficoltà nel tessuto sociale. Ammettiamo pure che questi sostenitori abbiano agito in perfetta buona fede, convinti che i ragazzi avrebbero realmente conseguito i requisiti e i valori in parola vivendo in famiglia e frequentando le scuole ordinarie. Ma, forse perché dominati passionalmente dalle ideologie individualistiche, intrise di sociologismo, psicologismo, spontaneismo, dominanti in quegli anni, non hanno guardato nella sua concretezza la realtà sociale, familiare e scolastica, impreparata ad accogliere gli handicappati in generale e i ciechi in particolare. Non hanno tenuto conto della povertà economica della maggioranza delle famiglie di appartenenza, mancanti anche della cultura necessaria per seguire positivamente i figli minorati, anche perché gravati di pregiudizi e prevenzioni, che avrebbero impedito la normale crescita dei figli interessati, né era pronto ad accogliere l'ambiente scolastico rappresentato soprattutto dagli insegnanti, compresi quelli di sostegno, impreparati all'uopo sia didatticamente che psicologicamente, anch'essi imbevuti come erano di sentimenti pietistici e di pregiudizi e prevenzioni intorno alla cecità. Si sperava che dopo qualche tempo la situazione si sarebbe normalizzata e che sia le famiglie che gli insegnanti si sarebbero resi conto delle legittime aspirazioni dei ragazzi ciechi ad una normale ed efficace rieducazione senso-percettiva, ad essere trattati in classe come gli altri ragazzi, ad avere una buona istruzione, fondata sul merito e non sul senso di pietà. Si sperava, insomma, che si riuscisse a dare a questi ragazzi tutti i requisiti formativi, culturali e sociali, per superare molte delle difficoltà implicate dalla cecità e lottare fiduciosi per il riscatto sociale e professionale. Si sperava, ed il guaio è che si spera ancora dopo 30 anni dalla legge 361, in un mutamento migliorativo che purtroppo tarda a venire stando alle critiche e alle lamentele di dirigenti associativi, di tiflologi, di esperti e di famiglie. Infatti, credo sia indiscutibile che oggi la condizione culturale e professionale dei ciechi non risulti migliorata, ma anzi peggiorata rispetto alla situazione dei ragazzi che frequentavano in istituto almeno le classi elementari. La situazione odierna evidenzia che il personale scolastico, segnatamente insegnanti curriculari e di sostegno, conoscono assai superficialmente la didattica, la psicologia e la tiflologia da seguire. Sono animati ancora da uno spirito di soffuso pietismo, di pregiudizi e di prevenzione che incidono molto negativamente sul trattamento e sulla valutazione che riservano ai ragazzi ciechi assoluti o quasi. Cosa assai grave, sconoscono il sistema Braille, basilare per gli apprendimenti e per gli approfondimenti culturali, nonché l'informatica che da tempo è assurda base indispensabile per una più completa autonomia dei ragazzi ciechi. È quindi comprensibile che oggi i ragazzi non apprendano né il Braille né l'informatica. Ritengo pertanto che non si possa parlare di progresso, ma di regresso, e il guaio è che nonostante le sollecitazioni, i convegni, le tavole rotonde, le lezioni online e altro ancora, il problema non accenna ad essere risolto. Ma se errare è umano, perseverare nell'errore è diabolico. Io qui mi astengo dal fare proposte che peraltro sono implicite in ciò che qui ho detto. Ma mi piace chiudere questo articolo con le testuali espressioni significative di Andrea Bocelli, tenore che tutti conosciamo, contenute nell'intervista rilasciata a Cesare Barca in occasione del raduno degli ex alunni dell'Istituto per Ciechi Garibaldi, Reggio Emilia, riportata dal Corriere Braille numero 16 del 15/9/2006. Così si esprime Bocelli. Per i non vedenti è più difficile adesso riuscire a farsi un'istruzione. Ai miei tempi il personale era qualificato e il materiale su cui studiare è ottimo, mentre ora mi pare che la scuola sia fortemente impreparata. Gli insegnanti non sono specializzati e, sebbene esista la necessità di creare strutture appropriate, ci si spaventa a dirlo. A Los Angeles ho visitato un istituto che non avrebbe nulla da invidiare a questo, anche se qui non viene valorizzato abbastanza.